Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci dice che nella nostra vita serve come un cuore, serve come una linfa che passa, altrimenti tutto inaridisce. Qual è questa linfa? Di cosa ha bisogno un figlio, un nipote, un adulto, un nonno, una persona malata, una persona sana? Come questa linfa che passa e dà vita sempre. Vedete, uno dei grandi problemi del nostro tempo è quello che si pensa che bastino i metodi. Si insegna la matematica, si insegna il computer, l'informatica, le lingue. Ma qual è la linfa che ti dà il motivo delle cose, il perché, la gioia? Dove si radica la vita? Dove si radica la speranza, la forza? E Gesù usa questa parabola della vite vera. La vite è una sola e noi siamo non la vite ma siamo i tralci. E se uno stacca un ramo dalla vite, il ramo da solo non riesce a vivere ma si secca. E Gesù dice, poi lo si brucia, lo si butta via perché seccato serve per fare un bel falò e poi si butta via. Ma il frutto, perché ci sia frutto in un bambino, in un ragazzo, serve che passi la linfa, che passi qualcosa che dà motivo, che dà gioia a tutto quanto. Prima di Pasqua ero a fare gli esercizi spirituali in Sabina e mi aveva colpito, c'era un ramoscello completamente secco, si vedeva solo, totalmente il legno, e però vedevi le gemme. Tu pensate all'inverno, veramente una realtà, un albero sembra completamente morto, ma se ci sono le radici pescano dove c'è l'acqua, se la linfa passa, ciò che sembra morto rivive. Ma se invece lo tagli dal flusso dello spirito, non c'è niente da fare, è morto per sempre. Jean Vanier diceva una volta, un'espressione mi ha colpito molto, che la decisione più importante che deve prendere un genitore è quella del nutrimento. Dove si nutrirà mio figlio quando ci saranno i problemi? Dove trarrà l'acqua per vivere? Dove passerà la linfa? Dov'è questa linfa? Ecco, vedete, è innanzitutto questo la grande immagine. Gesù dice che noi siamo solo il tralcio e che Lui è la vite. Noi abbiamo bisogno di un passaggio di vita che Lui garantisce perché poi il ramo possa portare frutto. E il passaggio poi più grande ancora è che questa vite è Lui. Già dicevamo domenica scorsa, ci diceva il Vangelo, Gesù è questo personaggio che o lo si ritiene insopportabile o ci si inginocchia e lo si riconosce come Dio, ma di certo non si può dire che era una brava persona anche se non era credente, anche se o è il figlio di Dio o è un pazzo, non c'è via di mezzo. Gesù dice: la vite sono io, se voi non rimanete attaccati a me voi morirete. Chi può dire questo? O è un pazzo o è il figlio di Dio? Noi non lo accetteremo di nessuna persona al mondo che ci dica o tu resti attaccato a me e muori, oppure solo Cristo lo può dire, io sono la vita. E vedete, la storia proprio ce lo fa vedere. Pensate alle ideologie del Novecento, all'ideologia marxista: basta vivere per la giustizia, l'uomo ha la vita perché cerca il bene degli altri, perché cerca la giustizia sociale. E tu ti accorgi che quando uno cerca la giustizia senza Cristo, senza capire che la dignità dell'uomo viene da un disegno più alto, da un pensiero più alto, che è Dio stesso, che è Cristo, quella cosa apparentemente piena di vita si tramuta nella morte, si tramuta nel disastro totale. Questo vale anche per l'amore umano. Oggi il rischio che noi abbiamo nella cultura postmoderna è dire: basta che io vivo per l'amore. L'amore è Dio, l'amore è questa linfa, non è Cristo. Io amo mia moglie, mio marito, mio figlio, questa è la vera linfa. E Gesù dice: manco per niente, sono io la linfa, non è il tuo amore. Il tuo amore ha bisogno che la linfa sia io, deve passare il mio amore nel tuo amore. Se il mio amore non passa nel tuo amore, il tuo amore pian piano inaridisce. Ieri con alcuni catechisti abbiamo fatto un incontro parlando della lettera Proba di Sant'Agostino, una lettera meravigliosa scritta 1600 anni fa a una vedova che aveva vissuto al Pincio, dove adesso è la chiesa della Trinità dei Monti. E Agostino, con una intelligenza profonda ma insieme semplicissima, dice: tutte le cose del mondo non ti bastano se non hai l'amore. Niente è bello senza un amico. Noi facciamo un viaggio per raccontarlo con gli amici, lo facciamo con gli amici, mangiamo per stare insieme, giochiamo. Le cose non sono la linfa, ma serve l'amicizia. L'amicizia dà significato a tutte le cose che abbiamo. Le cose le possiamo riempire la casa di cose, ma non ci bastano. Ma neanche l'amicizia ci basta, perché quando noi abbiamo un amico, noi abbiamo bisogno di vedere che quella bontà, quell'amicizia viene da Dio, e Dio la illumina e Dio la salva. Non possiamo essere amici pensando che moriremo tutti, pensando che l'amicizia non ha un significato. E perché Dio è colui che ci offre gli amici, ci offre l'amore, ci offre il perdono, ci offre la grazia. Per questo realmente tutti abbiamo bisogno di questa vite che è Cristo stesso. Lo ripeto ancora, a me piace spiegarlo per esempio ai genitori dei bambini delle comunioni, delle cresime. Guardate, perché un bambino fa il cammino delle comunioni? Perché se non ha Dio nella vita diventa triste, diventa cattivo. Perché se non hai la speranza di Dio diventi triste, non sai che cosa di buono ci sarà domani, e diventi anche più cattivo se non hai il perdono di Cristo, se non hai la grazia. Veramente un bambino come un adulto ha sempre bisogno di questo, ha bisogno veramente di questa vita che è Cristo stesso. È l'unica vita e non ce n'è un'altra. E vedete, questo ci fa capire come la bontà dipende dalla fede. Per essere buoni veramente, per amare con passione la vita, bisogna credere. Non c'è una bontà senza la fede. La fede innerva di se stesso la bontà. E non c'è felicità senza la bontà. A volte uno pensa: per essere, far felice mio figlio, basta che gli do tutti i soldi, che gli do per far felice mio marito. No, per essere felici serve quella bontà, quell'amore che è Cristo stesso, e quella bontà che ha bisogno della fede. Non si riesce a insegnare cos'è la bontà senza toccare il tema della fede, e non si riesce a essere felici senza essere buoni. Agostino, dicevamo ieri, ricorda che in realtà è necessaria la bontà per essere felice, è necessaria la virtù. Se tu non sei buono non puoi essere felice, perché la felicità è esattamente la virtù. Tutte le cose del mondo non ti fanno felice, ma la virtù ha senso proprio perché c'è questa linfa che la innerva, che gli dà significato. Per questo Dio non è il nemico delle nostre scelte, del nostro amore, delle nostre amicizie, delle nostre famiglie, ma anzi è la radice profonda che ci spinge ad amarci fra genitori e figli, fra figli e genitori, fra amici, fra marito e moglie, ad amarci come colleghi di lavoro, addirittura ad amare, come nella prima lettura, quando Paolo lo vogliono uccidere. Pensate, sono alcuni degli ebrei del Sinedrio di allora che decidono dopo aver ucciso Gesù, Stefano, vogliono uccidere anche Paolo, e Paolo viene protetto e diventa il suo allontanamento un motivo di salvezza, di grazia, di dono. La comunità viene perseguitata e questa persecuzione si tramuta invece in salvezza, in storia di salvezza. E poi c'è un secondo aspetto: questa vite, dice Gesù, deve essere potata, deve avere una linfa, ma quando questa linfa c'è non basta che la linfa scorra, ma serve anche una potatura, serve un taglio, bisogna un po' tagliarla. Chiunque di voi ha un albero, un albicocco, sa che l'agricoltore bravo prima della primavera taglia dei rami perché poi i rami che restano producano più frutto. È una cosa dolorosa apparentemente, ma è qualcosa che si taglia perché il frutto diventi più abbondante. Parlavo questa settimana con una famiglia, mi dicevano: la carità si insegna fin da piccolissimi, un bambino già a 5 anni, a 4 anni, sa se l'altro è importante oppure se lui è egoista, se pensa solo a se stesso, se sa rinunciare alle sue cose per amore. Mi dicevo, per esempio, a casa noi abbiamo più bambini, loro sanno subito che devono dividere il cibo, che uno non si può prendere il cibo per sé perché ci sono i fratelli. Pensate, in una classe, a scuola, in un gruppo, il bambino che ha imparato che deve tagliare un po' del cibo che mangia lui perché siano felici gli altri. È fondamentale questa realtà dove io perdo qualcosa ma perché imparo a voler bene. Una mamma mi raccontava questa cosa di una fontanella, non mi ricordo se già l'ho detto, eravamo vicino a una fontanella e c'era una bambina con una bottiglia e il papà la faceva bere, quella bambina non sapeva tenere la bottiglia e ci ha messo un quarto d'ora per riempirla, io aspettavo di bere, appena questo papà si è allontanato, questa mamma ha detto, una mia amica, vedi questo papà ha già sbagliato tutto, e io avrei detto subito fermati, fai bere prima il Signore, perché non è vero che dire di sì ai bambini su tutto li aiuta. Un bambino deve imparare a aspettare il suo posto, perché se non impara l'amore perde il motivo della sua gioia. Il motivo della gioia non è bere l'acqua, ma saper stare con gli altri e sapere voler bene agli altri e sapersi accorgere che ci sono tante persone che devono bere. Ed è fondamentale questo taglio che aiuta la scoperta dell'amore, la scoperta del dono. E alla fine questo Vangelo ci vuole dire che noi siamo chiamati a portare frutto. Lo ricordo sempre, portare frutto non è come essere sfruttati per l'efficienza, così paghiamo più tasse, così se noi siamo così ci possono più munge. Portare frutto è la bellezza della vita, perché se uno non porta frutto è inutile, non serve a niente. Il frutto è proprio il segno che la vita è traboccante di frutti che gli altri possono, di cui possono godere, possono mangiare. La vera infelicità non è non essere amati, ma è non amare. Il mondo pensa che la nostra infelicità sia perché noi non siamo amati, e Gesù continua a dire: la vera infelicità è quando tu non servi, non sei servo, cioè non servi a niente, non porti frutto, non sei utile. Dall'anziano al bambino ognuno deve imparare come si può donare, come la sua vita diventa un frutto che nutre tutti quanti gli altri. E Cristo vuole che noi diventiamo Suoi discepoli perché questo frutto sia abbondante, sia bello, perché questa fede compia la sua corsa e ognuno che ci incontra possa godere di questo frutto. E questo frutto si moltiplichi e diventi tanto frutto, molto frutto, che produce frutto per la vita eterna. Ci aiuti il Signore a mangiare ancora del frutto della croce di Cristo, dell'Eucarestia. Noi siamo nutriti di un frutto che è portato dall'albero che è Cristo, da questa vite abbondante che ci dà questo vino, questo sangue di Cristo, per poter a nostra volta, col nostro amore, con la nostra fede, con la nostra speranza, portare questo frutto che possa nutrire di gioia e di senso di vita il mondo intero. E così sia.